4 mattino.
Venerdì 13, Venerdì 13 settembre, caro Paolo Mieli, buongiorno.
Venerdì 13, sai come lo festeggiamo? Il primo giorno senza boccia San Giuliano, basta. Si volta pagina, nel senso che sui giornali ce n'è ancora, però diamo un po' di requie ai nostri ascoltatori. E parliamo di cose diverse, ovviamente le guerre, le bombe che cadono, bombe russe su personale della Croce Rossa Internazionale, bombe israeliane che cadono, bombe significa razzi, insomma lo dico, su personaggi, insomma uomini e persone dell'UNRWA, cioè delle Nazioni Unite. C'è un, insomma, non dico che ci sia un clima rassegnato, però c'è molta tristezza nei giornali italiani e di tutto il mondo nel registrare queste cose. Ieri ho calcolato che mi è arrivato il 10° libro scritto in questo periodo sul fatto che l'Occidente è destinato alla fine, l'Occidente ormai è condannato, non ce la fa più, così. E mi è andato, mi è tornato alla mente quando ragionamenti analoghi sono stati fatti alla fine dell'Ottocento, ma soprattutto nel subito dopo la Prima Guerra Mondiale, quando fu pubblicato il famoso libro Il tramonto dell'Occidente di Oswald Spengler, che fu pubblicato a Vienna nel 18, poi riscritto fino al 1923, e determinò una, così, determinò una messe di libri dello stesso tipo. Altri ne furono scritti poi durante la Guerra Fredda. L'Occidente, l'Occidente sta morendo, sì sta morendo l'Occidente, Io mi adeguo a questi 10 libri che sto leggendo, però ieri è accaduto una cosa a cui i giornali italiani, tranne mi sembra Repubblica, che gli ha dato un grande spazio in prima pagina con un bellissimo articolo di Giuliano Luffi, non ha dato il meritato risalto, che per la prima volta nella storia sono stati mandati nello spazio due turisti, cioè due non astronauti, che anzi la missione era fatta di 4 persone, si chiamava Polaris Dawn, è successo verso Luna italiana, ed era guidato da Jared Isaacman, un miliardario che investe in un'industria per armamenti, adesso apre di fuori il cielo, una società che fornisce aerei da combattimento e che ha guadagnato un sacco di soldi, ma insieme a Elon Musk, altro personaggio, hanno investito 1 miliardo, quasi 2 miliardi, in questa impresa nello spazio per mandare delle persone normali a camminare nello spazio, e ha avuto successo. Perché apro su questo? Perché le implicazioni scientifiche di una missione di questo tipo che questi hanno fatto, non è che noi abbiamo un'idea che quelli che guadagnano i soldi poi stanno alle Bahamas, se li spendono con divertimenti vari. E invece loro hanno preso dei soldi, questi sono anche, c'è anche qualche pregio nel capitalismo, li hanno investiti per mandare appunto delle persone normali come me e te nello spazio e vedere se funzionava. Non è una cosa così semplice. Io ti vorrei ricordare che nel luglio del 2013, mi sembra di ricordare fosse proprio il luglio del 2013, l'italiano Luca Parmitano, quando fu mandato a fare una camminata spaziale con l'ESA, si accorse di un difetto nella tuta e dovette rientrare. Cioè è una cosa complicatissima, la camminata sullo spazio è quasi più difficile, perché significa aprire i portelloni, farli camminare, hanno camminato 10 minuti, farli rientrare. E tu mi dirai, vabbè, che ce ne importa? No, perché il ricasco scientifico di questa cosa, in cui l'Occidente continua a fare la parte da leone. Cominciarono in Russia, a dire la verità, perché nel 65 fu Leonov il primo cosmonauta russo che uscì nello spazio per 20 minuti, ma era un cosmonauta, capisci? E poi l'Occidente si è ingarellato su queste missioni, e da quel momento è il leader, è quello che ha mandato per la prima volta due donne nello spazio, sempre astronauti. Questi non sono astronauti, capisci?
Certo,
ripeto,
certo. No, no, no,
sono
ma è chiarissimo,
come
è chiarissimo.
Due dei nostri ascoltatori. E allora adesso leggerò avidamente quello che mi manca dei 10 libri sul tramonto dell'Occidente. L'Occidente è destinato alla crisi, però quando poi c'è la pandemia è in Occidente che si scopre il vaccino, viene da un tipo come Yazakman ha 41 anni e ha fondato la sua società da visionario quando ne aveva 16, questo sui giornali italiani non c'è, ma c'è sui giornali americani. A 16 anni cominciò a fare questo sogno e si mise di buzzo buono, ha fatto un sacco di soldi nella maniera che ho appena descritto e ha investito tutti i soldi guadagnati in quello che era un sogno concepito a 16 anni. Guarda, fermatevi un attimo a riflettere su questa cosa. Esiste un mondo dove c'è un sedicenne che immagina di fare una cosa impossibile e entro i 40 anni, anzi con poco più di 40 anni, riesce a realizzarla ed è un successo clamoroso, ripeto, con dei ricaschi sulla scienza
notevoli.
Beh, e questa cosa non esiste,
diciamolo più se vuoi, Paolo, mi sembra di capire, se mi consenti di essere più ancora più esplicito, il capitalismo funziona molto meglio di quanto non vi vogliano far credere in giro, per dirla un po' brutale,
e l'Occidente
con il suo sistema è messo molto meglio di quanto non vi vogliano far credere,
compreso l'investimento sulle armi, sugli aerei, nel senso che c'è anche un ricasco di queste notizie drammatiche di cui non sottovaluto la drammaticità, io stesso mi do pena e tutte le mattine apro sulla drammaticità di queste notizie, però c'è anche qualcosa che ci può far sperare che da questi drammi, da queste lacrime, da queste proteste, da questa rabbia che ci coinvolge giorno per giorno, ci sia un ricasco per cui sbagliava Spengler nel 1918, sbagliavano quelli che hanno scritto cose analoghe nel 1987, cioè sbagliano quelli che ogni volta via diceva vabbè è la fine, può darsi che dietro la parte drammatica si nasconda una piccola parte positiva, il che non giustifica stragi cose per cui da lunedì ricominceremo a denunciare l'orrore. Ieri il fatto principale in Italia secondo me è stata questa intervista che Luciano Fontana, direttore del Corriere della Sera, ha fatto a Mario Draghi alla Città delle Donne, che è una iniziativa particolare del Corriere della Sera, che dedica uno spazio sul giornale, in pagina, nell'online e in iniziative pubbliche da oltre 10 anni alle donne, che comincia a diventare, anzi da tempo comincia a diventare una cosa assai importante, e Draghi, oltre a spiegare per la prima volta davanti a un giornalista, un bravissimo giornalista, direttore del Corriere della Sera, il senso del suo rapporto, il senso più profondo del suo rapporto, per cui i giornali lo registrano anche per questo, però ha fatto una denuncia, ha ribadito una denuncia sul fatto che le donne in Italia sono pagate meno degli uomini, giustissimo, che è una cosa insopportabile, soprattutto è, dice, contro la Costituzione. È inutile che continuiamo a lamentarci come se fosse un dato che è così, un dato ineluttabile, le donne vengono pagate di meno, ma questa cosa va affrontata e risolta. Chi paga meno le donne va contro la Costituzione. E poi ha spiegato bene tutto. Sempre a proposito di donne, mi ha colpito un'altra notizia. Oggi mi colpiscono delle cose minori, che la procuratrice generale del Portogallo, Lucília Gago, sta provocando in Portogallo un grandissimo bailame, perché ha dichiarato che ci sono troppe donne in magistratura, scatenando nel paese, ne parla Luigi Mascheroni sul Giornale, un'ondata di rumorosa indignazione. Dice: oggettivamente, leggo tra virgolette, ciò aggrava l'inefficienza a causa di gravidanze, congedi parentali, permessi per allattamento. Sono tutte cose che noi conosciamo, però il fatto che lo dica una donna che ha sfondato, scusami se uso la solita espressione retorica, il tetto di cristallo, mi ha colpito, perché l'ha molto argomentato questo discorso, dicendo: guardate ragazzi, che non è solo, cioè la lotta per l'emancipazione femminile non è solo rose e fiori, ma comporta dei prezzi, anche quelli che riguardano la natalità. Mi ha fatto molto piacere che tu abbia letto per esteso l'articolo di bellissimo di Serena Sileoni sulla Stampa oggi, in cui spiega che c'è un nesso fra emancipazione femminile e diminuzione della natalità. La sua ricetta è che si risolve con gli immigrati. Però la parte centrale, come tu hai letto, dell'argomentazione è che il nesso c'è, è inutile negarlo. È ovvio che donne che lavorano e che si differenziano dai comportamenti del passato provocano quello che provocano. Altra cosa che mi ha colpito è che della candidatura del sindaco di Marco Bucci, il sindaco di Genova, a governatore della Liguria contro Orlando, i giornali si occupano tantissimo. Leggo un articolo di Maria Aiello sul Messaggero, fatto molto bene come sempre, sì, del sì. Resto, siccome lui è malato di cancro, ne ha parlato non come di una malattia superata ormai alle spalle, ma come una malattia in corso, è la dimostrazione vivente che con questa malattia si può convivere, sì, vincere o provare a vincere. E ne ha fatto un punto di forza della sua campagna elettorale, che ha che ha molto emozionato i lettori di giornale, a quello che noi siamo in grado di percepire, perché un uomo che nelle sue condizioni, invece di così starsene a casa, continuare a fare sindaco di Genova, addirittura si lancia in una nuova sfida, anche questo ci dà qualcosa di un elemento di riflessione insolito, insomma, fuori dal convenzionale. E visto che siamo fuori dal convenzionale, chiudo con un articolo che ho letto oggi di Enrico Bucci sul
Foglio. Sì, perdonami, c'è un precedente, se ricordi, che è quello di Iole Santelli, che rimase un po' più sotto traccia, perché lei, se non ricordo male, non disse mai pubblicamente
un po' lo disse, un po' non lo disse, e continuò a fare il suo lavoro, certo, di governatrice della Calabria. Sì. Ma questa storia qui è di uno che si lancia in una nuova sfida, secondo me è ancora più importante, nel senso che un conto è dire: va bene, io ho il cancro, sto cercando di guarirlo, di fare tutto il necessario per affrontare questa malattia, ma mi limito a continuare a lavorare, invece, certo, di mettermi a casa e fare le cure, continuo a fare il mio lavoro. Certo. Ma lanciarsi in una nuova sfida, secondo me, è una notizia pari a quella degli uomini che vanno nello spazio. Okay. Ma sì, perché significa, cioè, se riuscisse, Se diventa adesso non mi fare entrare, sì, che poi dice il polo, sì, l'ulivo, sì, tu stai col
campo
polo
largo, non, il di, campo stretto,
il campo largo, sì. Renzi vota, sì, per Orlando, e sì, allora
no,
vai,
basta,
a
sostituire. No, grazie, grazie,
ecco, basta. Dicevo, caso mai riuscisse, si lanciasse in questa, cioè diventasse governatore della Liguria, e lo facesse bene come ha fatto innegabilmente, questo lo, sì, riconosco tutto, anche gli avversari, il sindaco di Genova ha riscattato Genova, beh, questo vale la camminata nello spazio, capisci? Okay. Vale la camminata nello spazio perché dimostra tante cose. Scusa, mi, sì, stavo chiudendo, sì, sull'isola di Pasqua, sì, che da anni si è raccontata come un ecocidio, cioè che gli abitanti per sopravvivere avevano distrutto tutto il legno, avevano ammazzato gli animali, avevano degradato il terreno coltivabile e si erano estinti, per cui è un caso clamoroso di ecocidio studiato da anni, tutto il primo, se volete, si chiamava Jared Diamond, che scrisse un articolo, un libro, scusami, sì, negli anni '80, Collasso, come le società scelgono di fallire o sopravvivere, un libro molto molto famoso, sì, bene, hanno fatto degli studi a poco in cui hanno dimostrato che tutto quello che sosteneva questo libro e tanti libri che erano venuti dopo non erano veri neanche per niente.
Benissimo.
E finché è apparso un articolo su Nature 2 giorni fa in cui ha dimostrato proprio DNA alla mano che gli abitanti di Rapa Nui, questo è il, sì, vero nome dell'isola, 3.000 erano e 3.000 li trovarono gli occidentali quando sbarcarono nell'isola, e che certo vissero in condizioni di difficoltà, ma sopravvissero, non ci fu nessun ecocidio. Questo cosa mi induce a pensare? Guardiamo alla realtà di oggi, alla realtà di ieri, senza pregiudizi, di trasferire nel presente, nel passato, quello che è l'uomo distrugge la natura, l'uomo vuole solo il male, vuole guerre, sono cattivi e bisogna aiutare i buoni. A volte ci sono elementi di contraddizione, questa è la mia morale di oggi. Oggi ho filosofeggiato, gli ascoltatori mi perdoneranno, ma è venerdì 13.
Ci sentiamo lunedì, caro Paolo, buon fine settimana, ciao.
Grazie, ciao, ciao.
Grazie, ciao.
24 mattino.
Il grande tema di...
Vorremmo anche valutare di mettere al mondo un figlio, abbiamo un buon reddito, il nostro problema è che non abbiamo alcun parente che ci può aiutare, quindi se mettiamo al mondo un figlio io dovrei lasciare il lavoro, prendermi cura del bambino, perché se mia moglie si licenzia, campa cavallo che poi trova un altro lavoro con un bambino piccolo. E allora, di fronte ai discorsi del governo, io vorrei chiedere, ma Stato, voi come pensate di aiutarci per mettere al mondo un figlio? Pensate che aumentandoci le tasse ci incentivate poi a fare dei figli per pagare meno tasse?
Cioè, dice, da single che fai? Mi aumenti le tasse? In realtà pare che l'ipotesi non sia quella, lo dice abbastanza nitidamente il sottosegretario Freni oggi avete capito di cosa parliamo in questo spazio, dedicandoci, se consentite, più che alla parte pratica. Qua lo sappiamo, le chiacchiere sulla manovra di questo periodo sono tante e diffuse, si parla di 5-6 miliardi da mettere sul piatto per aumentare le detrazioni per le famiglie con figli, con le perplessità del mondo dei single, come avete sentito, che dice, o delle coppie che dicono, vabbè, sì, ho capito, però se tu non mi metti preventivamente nelle condizioni di fare un figlio, io poi finisce che il figlio non lo faccio, è una riflessione che c'è. Comunque apre e tiene aperta la questione di uno dei più grandi problemi della società in questo momento, che è la denatalità. Guardate, non riguarda solamente noi, l'abbiamo ricordato anche l'altro giorno, considerate che il tasso ufficiale di natalità in un paese come l'India, che è un paese in via di sviluppo, è intorno ai 2 figli per donna, ricordiamo l'equilibrio è sopra, poco sopra i 2 i due figli per donna. I tassi di natalità stanno calando anche in Africa, la Cina ha un problema demografico gigantesco, l'Europa non ne parliamo, qualche ascoltatore citava la Francia, guardi, la Francia è a 1,83, se non vado errato, 1,8 figli per donna, certo più alta della media europea, assai più alta dell'Italia che 1,20, però poco cambia. Lo stesso ascoltatore citava l'Alto Adige, dice, vedete, la testimonianza è quando tu offri dei servizi, poi le persone i figli li fanno. Siamo comunque a 1,5 figli per donna, che è il modo nel quale si stima, insomma, non c'è niente di sessista in tutto questo, evidentemente. Dunque, due ragionamenti. Il primo è, la leva fiscale serve a qualcosa oppure no? Oppure non serve a niente? Primo punto, ed è la questione più pratica. Il secondo punto è una questione più filosofica. Se volete, i figli, avere dei bambini ha un valore sociale e quindi va riconosciuto eventualmente anche dal punto di vista fiscale? È una domanda aperta, c'è tutto un mondo, lo dico per tirarmi fuori da eventuali conflitti di interessi, io sono un padre di tre figli e su questa cosa non ho un'idea precisa, nel senso sarei ben contento se mi dessero maggiori detrazioni. Detto ciò, riconosco che dal punto di vista ideale chi dice sono single e, ma perché? Dove sta questo valore sociale? È un ragionamento che può essere in qualche modo riconosciuto. Cercheremo di approfondire, direi, esattamente questo anche con voi, se vorrete, al 349-238-6666, però su WhatsApp e WhatsApp audio 800-24-0024 per intervenire in diretta. Saluto Simonetta Sciandivasce, giornalista della Stampa, è già stata nostra ospite, ha scritto per Mondadori il libro I figli che non voglio, dedicato esattamente a questo, al non volere figli. Simonetta, buongiorno, bentornata, eccoci.
Sì.
Ci sei? Ecco, ci sei?
Sì, ci sono.
Ecco, scusa, buongiorno. Non ti avevo sentita. Adriano Bordignon, presidente del Forum delle Associazioni Familiari, che interviene spesso il Forum delle Associazioni Familiari su questi temi, è un'associazione di ispirazione cattolica e si batte molto per esattamente per questo, per avere più aiuti per le famiglie, in particolare le famiglie numerose. Bordignon, buongiorno, eccoci.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Quanti figli ha lei, Bordignon?
Tre, io ho tre figli.
Tre, anche lei, figli. Anche lei nel club dei tre. Va bene. Allora, Simonetta, come la vedi tu su questo fronte? Ti porterei più sulla questione culturale, perché come dicevo, sai, la manovra vedremo, sì. Sapremo, faremo, poi si vedrà. Come la vedi?
Allora, io ho una risposta al quesito che ponevi sul valore sociale dei figli, ce l'ho per quanto mi riguarda, ed è sì. E credo che ci sono pochi singoli in giro per il mondo che non riconoscano il fatto che fare dei figli ha un valore sociale. E io sono molto felice, sarei molto felice di essere tassata di più se quelle tasse si trasformassero in servizi. Il punto vero è sempre questo in questo paese, che noi siamo tartassati, single, non single, ma le tasse difficilmente si trasformano in servizi. Punto numero uno. Due, mi piacerebbe che il governo, chi ci amministra, avesse un'idea un po' meno esotica della vita dei single, perché la vita dei single non è quella che si immaginano di avvenenti carrieriste che non intendono procreare e o di maschi irraggiungibili che sono contenti di stare da soli. E la vita dei single è molto spesso la vita di persone che scelgono di non avere un compagno, ma che per esempio vorrebbero dei figli. E si sta discutendo in questi giorni del fatto che la consulta valuterà l'accesso alle single, alla fecondazione assistita, per esempio, che in questo paese non si può fare. È un tema fortissimo in Francia che si sta discutendo molto. Allora, quando il punto è la leva fiscale serve, sì, tutto serve. Serve però creare un paese che sia accogliente per chi desidera fare figli o desidera di non averli, da tutti i punti di vista. Fare un figlio significa anche crescerlo e stargli vicino e a proseguire negli anni e seguirlo negli anni. L'OCSE ieri ci ha fatto sapere che in questo paese i nostri insegnanti sono quelli peggio pagati. Allora, in quale prospettiva posso venire incentivata a fare un figlio, non solo se ho un governo che mi aiuta dal punto di vista fiscale e se mi fanno gli asili nido, ma se so per esempio che a mio figlio posso garantire un'istruzione adeguata che non sia solamente a mio carico. Un'ultima cosa, la parola single, con la quale faremo sempre di più i conti, perché andiamo verso un mondo fatto anche di famiglie singolari. Sì. Allora, chi si prenderà cura di tutti questi single quando saranno anziani? Questo è un punto che non è sul tavolo a proposito di soldi.
Perché la politica tende a guardare con occhiali o scarsamente col binocolo, col binocolo e più spesso con la lente d'ingrandimento, se vogliamo usare questa espressione. Allora, certo. Bordignon, ma serve questa leva fiscale oppure no? Perché io sono un po' perplesso, cioè intendo questo. Se l'obiettivo è incrementare la natalità, io sul fatto che la leva fiscale possa avere un impatto, a meno che non sia una cosa mostruosamente forte, per cui sai, sopra i due figli paghi il 10% di tasse, adesso la butto là, un po' grezza, però ci siamo capiti, ho dubbi che possa funzionare, cosa dice?
Sì, io direi che avete toccato dei nodi assolutamente centrali. Io ho molto gradito il fatto che la sua ospite ci abbia liberati dalla diade, dallo scontro dell'idea della possibilità di essere single o di avere dei figli. Non sono due cose alternative in concorrenza, ma fanno parte della vita. Bisogna permettere in Italia che le persone facciano le loro scelte di avere o di non avere dei figli senza gravarle dal punto di vista economico, fiscale e anche dal punto di vista etico e del giudizio, e quindi questo è una cosa molto importante. Quindi se oggi io decido di essere single, nella realtà dei fatti non ho degli aggravi fiscali. Se invece decido di avere dei figli, ecco che l'equità fiscale orizzontale prevista dalla Costituzione non è tutelata. Diciamo Bordignon single e Bordignon con tre figli pagano le tasse in modo molto molto simile, perché giustamente c'è anche un'equità verticale. Ecco, l'Italia rispetto ad altri paesi non ha mai messo in campo quel principio di equità fiscale che permette appunto ai figli di essere educati in modo appropriato, avere delle risorse. C'è un'altra questione che lei ha posto, che è quella dell'ecosistema. Basta una piccola cosa per cambiare delle prospettive, cioè basta una leva fiscale magari di piccolo cabotaggio, di piccola entità, per indurre le famiglie che lo desiderano, okay? Chi ha in mente di avere un figlio, sceglie di avere quel figlio in più, il primo, il secondo o il terzo. Basta, ecco, indubbiamente no. L'Italia è un paese che è fortemente arretrato rispetto agli altri paesi d'Europa, rispetto alle politiche per la famiglia, e in una dinamica denatalistica che lei ci ha ben raccontato, quel 0,50% che ci divide, 0,60% che ci divide dalla Francia, sembra pochissimo, ma è un'enormità, sì. Perché questa questione è quella che va a impattare sulla sostenibilità del nostro paese dal punto di vista della produttività, della sostenibilità.
Ovvio, naturalmente il sistema pensionistico, il sistema pensionistico, tutto quanto, naturalmente, no, ma questo è chiaro, Bordignone. Io continuo ad avere, è una posizione personale, naturalmente, delle perplessità sul fatto che con qualsiasi mezzo si intervenga si possa arrivare ad un livello di natalità che consenta di arrivare a quel che serve, che sarebbe oltre i due figli per donna, nel senso che c'è un ecosistema, come dice lei, c'è anche un fattore culturale molto importante e molto forte. Vorrei sentire Maria da Verona, buongiorno, che ci ha chiamati all'800 24 00 24. Maria, buongiorno, eccoci.
Buongiorno, guardi, una cosa molto semplice. Io vorrei provare a vedere che cosa succede nel momento in cui in Italia gli asili nido diventano totalmente gratuiti, perché le dico per esperienza, sia come mamma, perché ho due ragazze giovani che tra un po' cominceranno a pensare di mettere su famiglia, ma anche per il mio lavoro, perché progetto proprio spazi per l'infanzia e anche faccio l'insegnante, vedo che un problema enorme nel momento in cui delle giovani coppie hanno in mente di mettere al mondo dei figli è dato proprio dall'asilo nido, dai costi degli asili nido, perché perlomeno qui nel nord Italia sono dei costi importantissimi, e se il figlio è un figlio unico magari ce la fanno, nel momento in cui pensano di mettere al mondo due o tre diventa veramente insostenibile la spesa legata all'asilo nido, quindi asili nido gratuiti, ma totalmente gratuiti.
Guardi, Maria, questo è uno spunto interessante, cioè dice facciamolo, sperimentiamo e vediamo che succede davvero, perché poi ci sono mille altri aspetti, la disgregazione anche territoriale di quelle che una volta appunto erano le grandi famiglie nelle quali c'erano i nonni che gestivano i figli, conta anche questo, evidentemente contano i redditi, contano tante cose. Altre due voci di ascoltatori, via.
Mille sfaccettature, chiaramente. Una delle tante, secondo me, come pensiero, è che siamo meno inclini al sacrificio, nel senso che ben venga il discorso delle tasse, ben venga il discorso degli incentivi, ben venga qui e là su e giù, però l'essere umano è meno incline al sacrificio.
Le cause della denatalità sono tante, ma le dico anche questa: il mondo del lavoro. Devo portare mia figlia a una visita importante in ospedale, posso utilizzare soltanto le ferie perché ha un'età, è minorenne, ma ha un'età tale che non posso più utilizzare i congedi, e la mia azienda, che si vanta di human value eccetera eccetera, sulla facciata ti viene incontro, ma poi per mezzo dei nostri capi ti mette grandi difficoltà. Quindi capite che poi la realtà è anche questa.
Sì, è un buon punto anche la questione pratica, certamente. Simonetta, vorrei richiamarti in causa perché il primo ascoltatore che ci ha mandato il primo WhatsApp, il secondo WhatsApp, questo WhatsApp che abbiamo appena fatto sentire dell'ascoltatore, è un'accusa che viene spesso rivolta a chi non fa figli. Dice: i figli non vengono fatti perché non abbiamo più quello spirito di sacrificio, non abbiamo più voglia, non siamo più capaci, no, di gestire tutto questo. Come la vedi?
Che certo, ma la parola sacrificio nelle società del benessere che siamo o che aspiriamo a diventare dovrebbe essere, io non dico bandita, però quantomeno assumere contorni differenti. Non è che la vita dei genitori deve essere una vita improntata al sacrificio. Fare un figlio non è un martirio personale. Fare un figlio deve essere una bella esperienza, così come deve essere una bella cosa che comporta delle rinunce e non dei sacrifici. Sono due parole diverse. Anche andare al lavoro comporta, sì, delle rinunce, ma non può essere un sacrificio. Noi abbiamo questa idea qua. Poi volevo dire una roba.
Prego.
Non è vero che però i single fanno una bella vita dal punto di vista, diciamo, economico, perché la vita dei single è già come fosse più tassata, perché costa molto di più, e ci sono dei dati che ce lo dicono, cioè i dati dell'OCSE che oggi pubblichiamo sulla stampa ci dicono che il cuneo fiscale di un single è del 45% e quello di una persona sposata con due figli del 34%. Costa tutto di più: l'affitto, l'alimentazione, tutti i servizi costano già molto di più.
Ovviamente poi dipende da quanti redditi ci sono in casa.
Certo.
Evidentemente, perché questo è rilevante. Scrive un'affezionata ascoltatrice: il problema non è dare una leva fiscale per chi fa figli. Dice: partiamo prima di tutto in generale con l'aiutare le donne che abbiano fatto figli o no, aiutarle con i servizi, con la formazione, con le tutele vere sul lavoro, soprattutto durante e dopo il rientro dalla maternità, non i pannicelli che ci sono ora, e poi con la cultura maschile in casa e sul lavoro, perché poi c'è anche quello, naturalmente. Prego a chiudere.
Sì, indubbiamente è una sfida grande, e facciamo bene in questo nostro appuntamento a sottolineare che non c'è uno scontro. La questione indubbiamente non si risolve con questo. Cosa serve alle famiglie perché possano pensare di avere dei figli? Serve che il processo venga verificato in un lungo periodo. Io non farò mai un figlio perché quest'anno un bonus o una detrazione fiscale per l'anno in corso, al bonus nido per quest'anno. Lo potrò fare perché ho un progetto di famiglia, di coppia, un desiderio, e questo si incastra in un contesto in cui le famiglie non si sentono come delle persone che camminano sul filo in continuazione. Per esempio, fatti come quello di mettere in discussione l'assegno unico per il nucleo familiare per il figlio, che appunto è da poco stato approvato in Italia, sono degli elementi che fanno calare la fiducia. Ecco, serve questo, serve per esempio un lavoro importante sulla qualità, la remuneratività e la flessibilità del lavoro femminile. Serve un lavoro sulla condivisione dei compiti di cura, come ha sottolineato la sua ospite. Serve un lavoro enorme sulla capacitazione e l'autonomizzazione dei giovani, i nostri italiani, che diventano autonomi, protagonisti delle loro vite troppo tardi rispetto agli altri. E l'accesso ai servizi. In Italia i servizi per la prima infanzia hanno dei costi significativi, in certe parti d'Italia non ci sono, e ci sono dei problemi estremamente significativi. Quindi serve cambiare la prospettiva, serve uscire dalle solite dinamiche di polarizzazione in Italia e collaborare tutti perché si possa scegliere di avere dei figli, perché questo sosterrà il sistema economico italiano.
Scrive un ascoltatore, un'ascoltatrice, non so, non viene mai considerata anche l'urbanistica. Si vive, si abita in modo che non agevola la vita con i bambini. Questo è un buon punto. E poi c'è anche una questione culturale, se vuole. Possiamo ragionare se questo mondo o se questo paese sia un paese al quale i bambini piacciono, cioè, per così dire, mi viene da dire, sono ben accetti quando sei in giro e quando sei, naturalmente dipende dall'educazione, per carità di Dio, però anche una riflessione su questo forse ci starebbe. Va bene, grazie a tutti, grazie a Simonetta Sciandivasci, vi ricordo ancora il suo libro, giornalista della Stampa, I figli che non voglio, e grazie a Adriano Bordignon, presidente del forum delle associazioni familiari, grazie a chi è intervenuto, a chi ha scritto, eccetera eccetera. Non finirà qua questa discussione, lo sapete perfettamente. Grazie a tutta la squadra di 24 Mattino, ci sentiamo lunedì alle 6:30 da Simone Spezia, un buon fine settimana, ciao.